Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel Suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Nella festa di oggi c'è come un doppio movimento, c'è un salire in alto di Cristo, ma insieme c'è la memoria che Lui è disceso e che è proprio questo salire in alto che benedice la nostra vita, che fa sì che la nostra vita sia preziosa. C'è come un discendere di grazia da questo salire. E pensavo, in che senso, cosa può voler dire oggi per noi che Gesù, il Figlio di Dio, deve stare con il Padre, vuole stare con il Padre? Cioè, perché Gesù deve salire? Perché Gesù non sta bene qui semplicemente con noi? Perché deve tornare al Padre? Vedete, perché veramente Lui per primo è il Figlio, e senza del Padre, senza Dio, non ha significato niente della sua vita. Non gli basta il nostro amore, ha bisogno di essere con il Padre. Ieri sera riflettevamo ascoltando, vedendo una spiegazione di Dante della Vita Nova. Sapete che Dante nel Convivio è interessantissimo, mostra questo dinamismo dell'uomo verso l'assoluto. Racconta di un bambino che mangia il latte e non gli basta, piange finché non ce l'ha, c'ha il latte, non gli basta più. Gli regalano un piccolo uccellino, ce lo cerca, lo ha, non gli basta più. Cerca un amico, lo trova e poi non gli basta più. Perché all'uomo non basta mai niente? Niente basta all'uomo, perché? E Dante riflette sul fatto che l'uomo è fatto per l'infinito. Quelle cose sono belle, sono tutte belle, ma non bastano se non sono la presenza della presenza dell'infinito, di Dio. E voi sapete che nella vita di Dante, che è cristianissimo, qualcuno dice giustamente che potrebbe essere fatto santo, potrebbe essere un santo dei calendari, l'amore di Dio è così incarnato che lui scopre la bellezza di Dio perché si innamora di Beatrice. Cioè lui dice: Dio, io lo amo perché mi ha dato Beatrice. C'è un momento in cui nella Vita Nuova lui ricorda che Beatrice gli sorride e quel sorriso lo manda in crisi, non capisce più niente per un po' di giorni, ma insieme in quel sorriso lui non capisce solo che la sua innamorata gli ha sorriso, ma capisce che c'è un amore più grande che gli dà questa donna. E poi ci sarà il momento terribile della morte di questa persona, dove è di nuovo chiamato a scoprire chi è questa Beatrice alla luce di un amore più grande. Ma come, tu Dio mi dai questa persona e poi me la levi, poi me la togli? Ma che Dio sei? Ma cos'è la vita? Ma che cos'è? Chi sei tu che mi dai e mi togli? E solo dopo 10 anni farà tutto il cammino della Divina Commedia, che è un salire fino a vedere Dio. Ma è un vedere Dio che non è solo vedere Dio, è vedere Dio così come poi dopo Dio vede noi. Questo autore diceva appunto ieri sera: Dante parla dell'aldilà, sì certo, ma Dante parla dell'aldiquà, cioè il paradiso, l'inferno, il purgatorio è questa vita vista con gli occhi di Dio, perché per noi l'eternità, salire al Padre è salire portando questa vita, ma Dio la deve rendere piena. Cristo ascende primo fra gli uomini portando il corpo, portando la sua carne, portando il suo amore, portando nella preghiera tutti quanti noi, portando l'amore con cui ci ha amato. Un'altra immagine mi ha colpito questa settimana, ci torno a riflettere sempre, l'ho già citato la scorsa volta, mi è capitato di ascoltare Giovanni Lindo Ferretti, questo cantante comunista punk dei CCCP, questo gruppo che portava il nome addirittura della Russia sovietica, poi si è convertito, ha scoperto che il comunismo era una grande menzogna, era una mitologia che invece aveva peggiorato la situazione degli uomini, al posto di aiutarli li aveva resi ancora peggiori di come erano prima. E durante questa intervista gli hanno chiesto: ma lei come giudica oggi i movimenti politici di oggi, i momenti studenteschi? Che... E lui dice una parola che è discutibile ma è interessantissima, dice: io non riesco più a ragionare in categorie politiche, sono troppo piccole. Io so che ognuno ha una ricerca diversa della felicità, della verità, e io vedo prima questo della politica, vedo la singola persona e il suo desiderio di essere eterno, di essere felice, di essere libero, di trovare Dio. Ecco, Gesù sale perché ha bisogno di Dio, perché deve andare al Padre, non gli basta aver salvato l'uomo, deve trovare il suo Padre, deve tornare dal Padre che lo ama, che l'ha mandato. E insieme però questa sua salita viene dopo la sua discesa ed è completata dalla festa di domenica prossima, la Pentecoste. Dice la scrittura: è salito perché era disceso prima. E avete ascoltato questo testo di Ebrei che dice una parola straordinaria. Pensate nella confusione in cui alcuni cristiani pensano di mettere insieme reincarnazione e fede cristiana, come se fossero delle cose, confondendo tutto, facendo un pasticcio di filosofico, teologico, di bassissimo livello, no? La lettera d'autore degli Ebrei dice: l'uomo muore una sola volta. Non è vero che si muore tante volte, c'è una sola vita, c'è una sola morte, e anche Cristo non è morto infinite volte, ma Lui, il Figlio di Dio, è venuto e quella sua morte è una volta per sempre per la nostra salvezza. Vedete, prima che Cristo morisse l'unica volta per noi, l'uomo saliva sull'altare e portava le offerte, cioè cercava di avere l'amore di Dio offrendogli sacrifici. Addirittura i fenici arrivavano a offrire i figli, anche i moabiti, gli ammoniti, cioè l'uomo diceva: io prendo il vitello più bello che ho, gli sgozzola, gli taglio la gola, te lo regalo, se io ti regalo l'agnello più bello mi amerai finalmente, cioè finalmente mi aiuterai a avere la salute, avere gli studi, avere la ragazza che voglio, avere... E alla fine arrivavano a dire: uccidiamo il primogenito, uccidiamo il figlio, se un padre o una madre arrivano a dare la creatura più amata, vinceremo la guerra, almeno avremo i campi, avremo tutto quanto. E invece è questo Dio che discende. Gesù dà se stesso come cibo. Un autore questi giorni sui giornali parlava delle prime comunioni e diceva: quanti genitori sono lì commossi perché vedono i loro bambini, non capiscono ma intuiscono che c'è un mistero, perché capiscono che, come Gesù ha detto, solo quel cibo dà la vita eterna ai loro bambini. Se quel cibo non è vero, i loro bambini non avranno la vita eterna. L'avranno perché, come dice Gesù, è stato mangiato il pane di Mosè, la manna, ma con quella manna non si aveva la vita eterna. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Gesù è disceso come pane per noi, risale e ci lascia il mistero della Chiesa, dei sacramenti, dell'annunzio della fede, della carità, perché ognuno torni sempre a vivere di questo pane. Sale al cielo, ma sale benedicendo il mondo, sale dicendo: la vostra vita è benedetta. Io salgo al Padre perché ho portato la benedizione di Dio, e questa benedizione di Dio, questa presenza dell'Eucaristia nel mondo, è la speranza certa che tutto quanto ha un significato. Ecco, affidiamo al Signore il nostro cuore, che non è mai sazio, non è mai dissetato dalla politica, dagli affetti, dall'amicizia, dallo studio, e insieme affidiamo al Signore questa certezza che la nostra vita è però benedetta, è benedizione, è grazia, perché Lui veglia su di noi ed è venuto a nutrirla. E così sia.